105. C'è un capitolo che si chiama l'etica lavorativa che ha molto a che fare con quello che abbiamo detto fino ad ora. E ci offre un paragrafo interessante per riprendere e chiudere quello che abbiamo detto stamani sull'etica protestante. Sennett parla a lungo dell'etica protestante allo studio del capitalismo, dando una serie di ulteriori approfondimenti che troverete, spero, interessanti, ma sostanzialmente ci conferma quello che vi ho detto stamani. C'è come sempre una capacità più profonda di sintesi, perché un libro ovviamente offre delle possibilità di approfondimento che una lezione non offre, però ce ne avvaliamo un momento per chiarire un po' la questione, anche perché uno degli aspetti che non vi ho segnalato, lasciandolo un po' sullo sfondo, anche se probabilmente era piuttosto chiaro pure implicito, è che questa attribuzione di responsabilità di Lutero nei confronti dei fedeli è un'attribuzione di responsabilità più ampia, ovvero sia che il fedele protestante è responsabile di ciò che fa. Nel momento in cui è colui che ha titolo a confrontarsi con le scritture e a cercare il contatto con Dio, diventa necessariamente responsabile delle sue azioni. Però, nell'etica protestante, Weber si concentrò su un aspetto della dottrina protestante che rendeva impossibile assumersi la responsabilità per la storia della propria vita. Lutero aveva infatti dichiarato che nessuno è sicuro dell'integrità della propria contrizione. Il cristiano è quindi, per forza di cose, incerto sulla propria capacità di giustificare la storia della propria vita. Nella teologia protestante, questo dubbio irrisolubile viene filtrato attraverso una dottrina apparentemente arcana, quella della predestinazione. Nella Christiane Religionis Institutio, Calvino dichiara infatti che solo Dio sa se un'anima è destinata alla salvezza o alla dannazione eterna, e che noi non possiamo avere la presunzione di conoscere i disegni della provvidenza divina. Schiacciati dal peso della loro peccaminosità, gli esseri umani vivono quindi in uno stato di insicurezza permanente e non sanno se la loro vita condurrà o meno a un'eternità di tormenti tra le fiamme. Questa è l'infelice eredità dei protestanti. Dobbiamo guadagnarci una posizione morale, ma non possiamo mai dire con sicurezza io sono buono e neanche ho fatto ciò che è buono. Tutto ciò che è possibile dire è ho buone intenzioni. E il Dio di Calvino risponde sforzati di più, tutto quello che puoi fare non è abbastanza. Anche questa sembra essere una ricetta per il suicidio confessionale, ce n'era una anche prima, ma insomma. Ma ai protestanti, al posto del balsamo dei riti, viene offerta una medicina più amara, un lavoro duro e incessante orientato verso il futuro. Quindi, come vedete, la connessione tra protestantesimo e lavoro è una connessione profonda e che va ben oltre il problema dell'economia. Il problema dell'economia intercetta queste sfere di significato, le strumentalizza, dà loro un altro senso, ma viene a inserirsi su un, come dire, un percorso che è già stato in parte tracciato, segnato, indicato da un altro genere di problema. Il problema in questione, come vedete, è un problema di responsabilità, di insufficienza in qualche modo. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma avete presente tutta una serie di cose, un problema anche di coerenza in ultima analisi, per cui il tema del protestantesimo nelle sue diverse declinazioni, perché abbiamo detto che il soggetto nasce da qui e il soggetto moderno è un soggetto che non è così indegno, non si sente, o perlomeno afferma di non essere così indegno, il che non è proprio esattamente la stessa cosa, ma possiamo prendercela per il momento. E questo soggetto evidentemente si dispiega, come abbiamo visto, nel lavoro. Nel libro di Sennett troverete belle pagine sulla carriera, come abbiamo detto. La carriera intesa come direzione e percorso di vita, la carriera intesa come dispiegamento di senso, come coerenza di percorso di vita intrecciata al tema del lavoro. Ovvero sia l'uomo si dà al mondo, dichiara le sue buone intenzioni, riesce ad essere persuaso in qualche misura della sua salvezza attraverso una carriera. Quindi un susseguirsi di passi, un susseguirsi di, si spera, successi, un cammino coerente. Come dicevamo, questo discorso cessa nel postmoderno. Ed è una delle dimensioni implicite della tematica odierna del lavoro, nel senso che noi affermiamo cose perdendone di vista altre. Quindi oggi abbiamo, come dicevamo, una frammentazione dei percorsi individuali che rende obsoleto il concetto di carriera. Se però questo può valere, come abbiamo visto, da un punto di vista strettamente organizzativo e lavorativo, non vale da un punto di vista esistenziale, perché tutti noi, e qui credo si dia abbastanza chiaramente a vedere l'importanza del contributo protestante, ragioniamo così. Tutti noi riteniamo di darci a vedere al resto del mondo attraverso ciò che facciamo lavorativamente. Perciò essere privati della possibilità di una carriera in qualche misura oggi equivale a essere privati alla possibilità di avere un'identità. E la posta in gioco non è tanto o soltanto il problema dello stipendio a fine mese, quanto quello del senso della propria vita. Questo è uno dei punti centrali sui quali batte Sennett, non soltanto in questo testo, ma in tanti altri. C'è la cultura del nuovo capitalismo, c'è l'uomo artigiano, c'è il declino dell'uomo pubblico, meno, anche se l'anno prossimo vi toccherà, ma comunque è un altro argomento. Ad ogni modo è un tema abbastanza ricorrente, sul quale credo sia opportuno che voi riflettiate, perché investe in modo radicale qualunque progetto di vita futuro. Vivere in un sistema che da una parte è profondamente modellato sull'esigenza di coerenza e di successo conseguenziale della carriera, e dall'altro ti dice che la tua vita sarà scandita da 5, probabilmente 6 professioni diverse, è un forte problema anomico, perché genera aspettative l'una cosa che l'altra cosa non è assolutamente in grado di soddisfare, e viceversa naturalmente. Per cui l'uomo flessibile da questo punto di vista è un uomo sottoposto a una costante opera di disintegrazione. Tant'è vero che, tanto per cambiare, il titolo inglese è un altro. Si chiama The Corrosion of Character, la corrosione del carattere, che non c'entra un ciufolo con l'uomo flessibile, come, no? Vi rendete conto? Ma i nostri traduttori, non so per quale strano motivo, si sentono regolarmente il diritto di modificare quello che un autore, insomma, in qualche modo ha elaborato. Io credo che probabilmente a essere stato Sennett mi sarei incazzato come una bestia per un lavoro di questo genere, perché non ha senso, no? Cioè, tu chiaramente in un testo, in un titolo come La corrosione del carattere, stai dicendo delle cose, no? Già dai un messaggio, come abbiamo detto, quando scrivi un abstract, no? L'abstract deve restituire quello che c'è nel testo. Se tu hai scelto la corrosione del carattere per parlare di quello che c'è nel testo, non mi dice perché è l'uomo flessibile. Perché l'uomo flessibile è una definizione neutra. La corrosione del carattere no. Non so se vi rendete conto della cosa. La corrosione del carattere è già un giudizio di valore. Già hai spiegato parecchie cose. Cioè, tu mi stai dicendo che la flessibilità corrode il carattere. Ovvero sia che l'uomo flessibile del titolo di fatto è uno che non ha una dimensione etica, che non ha una dimensione identitaria, che è scarsamente un soggetto, perché la sua soggettività è corrosa dall'attività delle forze economiche. Tutto questo nell'uomo flessibile non c'è. L'uomo flessibile, anzi, sembra quasi un titolo giubilatorio, no? Che bello l'uomo flessibile, viva! Cioè, non so se vi rendete conto della... no? Dell'ingiustizia di questa benedetta traduzione. Vabbè, comunque, lasciando da parte la questione. Quindi, tenetelo a mente, chi volesse fare un gesto intelligente, sarebbe opportuno si leggesse il capitolo dell'etica lavorativa su Sennet subito, in modo da fissare un minimo quello che abbiamo detto in giornata e integrarlo con dei ricordi freschi. Poi avevamo detto che recuperavamo dalla lezione precedente il problema del manager, uno degli argomenti topici della modernità ecologica. Imprenditore e manager, già qui c'è da fare una certa distinzione, evidentemente. Allora, vediamo un po', il manager chi è e quando nasce? Il manager, che tra l'altro tradotto in italiano potrebbe benissimo essere faccendiere o maneggione, non è carino, ma non è un caso che non sia stato tradotto, perché poi, come dire, era un po' evidente cosa significava. Quello che fa andare avanti le cose, tutto fare, sono un sacco di modi per tradurlo, no? Ma comunque. Allora, il manager in questione viene creato come figura da Taylor, giusto appunto, perché è colui che si incarica della parte scientifica del lavoro. Vi ricorderete, abbiamo detto che il sistema tayloristico si chiama management scientifico, quindi per avere un management ci servono dei manager, va abbastanza da. Il manager di conseguenza, nell'ottica tayloristica, è colui che studia incessantemente i processi lavorativi, dandone delle, come dire, delle letture scientifiche, ovvero sia operando costantemente la famosa parcellizzazione dei compiti, studiando i compiti elementari di cui abbiamo già parlato per renderli sempre migliori. Col suo time budget, col suo cronometro, il manager è colui che pianifica il lavoro degli altri, coloro che lavorano. Vi ricordo che c'è questa fortissima dicotomia all'interno del taylorismo tra colletti bianchi e colletti blu. I colletti blu sono quelli che fanno il famoso lavoro, i colletti bianchi sono quelli che studiano come i colletti blu fanno questo benedetto lavoro. Tanto per darvi un'idea della schizofrenia di fatto di questa situazione, dobbiamo ricordare che non solo qui ci troviamo di fronte all'esito di una delle divisioni più radicali della modernità occidentale, quella che separa lo spazio di vita dallo spazio di lavoro, ma ci troviamo a un ulteriore step di questo discorso, perché a un certo punto nell'ambito del lavoro stesso le due funzioni, cioè quella della produzione e quella della progettazione, vengono anch'esse separate. Quindi siamo davanti alla pretesa cartesiana, evidente, di poter progettare un lavoro di cui tu non conosci le condizioni effettive. So se questa cosa è chiara. Cioè, il manager non è lì dove lavora il colletto blu, sta da un'altra parte, a chilometri. Quindi non sa come sono le condizioni della sala, non sa com'è l'aria, la luce, la temperatura, non sa niente. Ha solamente delle mappe, dei piani, dei progetti, no? Come dicevamo con la cecla, è davanti alla mappa, ma gli manca completamente il territorio. E non ritiene che questo sia importante, anzi, al contrario, l'allontanamento fisico del manager dal posto di lavoro sancisce l'inutilità di questo tipo di sapere. Cioè, il manager non deve conoscere i colletti blu, sapere dove lavorano, non gliene frega niente, perché è tutto equivalente. Lui progetta nello spazio delle idee, non so se mi spiego, ok? Quindi, insomma, vedete che c'è una significativa differenziazione da questo punto di vista. Evidentemente si tratta di una differenziazione che è anche funzionale e che propone un assetto gerarchico, evidentemente. Come abbiamo detto, l'immagine della gerarchia tayloristica è un'immagine verticistica, piramidale. In cima i pochi che decidono, poi i quadri dirigenziali più o meno articolati, una fascia intermedia di sorveglianti che sono in qualche modo l'anello di congiunzione fra le due realtà, e poi i colletti blu. Quindi diciamo che no, non c'è assolutamente dubbio in proposito. Quindi sto manager fondamentalmente detiene, a sentire Taylor, un sapere scientifico applicabile a qualunque contesto. avendo le giuste informazioni relative. E questo in qualche modo spiega anche come mai abbiamo dei molti manager che passano indifferentemente da uno a un altro impiego senza nessuna competenza specifica. Avrete sentito, suppongo, che alle ferrovie arriva uno dal tessile, all'acciaio arriva uno dalla moda, alla moda arriva uno dalle macchine. E tu dici, mazza, questi sono geniali, perché no? No, loro non sanno un tubo né dell'uno né dell'altro, per cui non è difficile. Quello che loro hanno, pare, è questo sapere organizzativo. Questo sapere organizzativo, però, per gli odierni manager è un po' meno ovvio, nel senso che questa formulazione, diciamo, classica della figura del manager da parte di Taylor cambia nel tempo, evidentemente. Credo che nessuno di voi si immagini, non so, tipo Alessandro Profumo o qualche altro grande nome del management, che può essere, che ne so, Marchionne, o quelli che probabilmente leggete sui giornali, che va in giro a misurare il tempo in cui gli operai fanno le cose, no? Anche perché oggi come oggi abbiamo ingegneri organizzativi, una serie di sistemi cibernetici, insomma tutta una serie di cose che bene o male questo lavoro lo hanno ulteriormente sottratto al manager. La domanda è, allora che fa sto manager oggi? Questa è una domanda che, come troverete nel testo della Wilson, si sono posti anche dei formatori, perché si sono detti, se noi scopriamo cosa fanno i manager possiamo fare dei corsi di formazione per manager più efficaci, no? Oh, ci fossero riusciti, c'è stato verso. Alla fine hanno scoperto che gente che non sa bene mai di preciso cosa faccia, ma parla tanto al telefono. Questa è l'unica cosa che sono riusciti a tirar fuori dall'aver seguito per 10-15 giorni una quindicina di figure di questo calibro, perché di fatto oggi come oggi la competenza del manager è una competenza relazionale. Non è più un problema di competenze scientifiche di qualche genere. Il manager oggi, e poi questo lo vedremo un po' meglio con le prossime informazioni sul toyotismo e tutte le altre varie filosofie e scelte connesse, ma comunque il manager è un anello di raccordo tra il mondo dell'azienda, il resto del mondo economico e le altre sfere, che sono evidentemente importanti, le sfere politiche ad esempio, visto che siamo tutti liberisti, ma comunque gli aiuti statali male non fanno. Per cui chiaramente il manager deve trattare, deve collegarsi con le amministrazioni dei luoghi dove va. Oggi come oggi questo è prioritario, perché? Per via della delocalizzazione, della globalizzazione, no? Abbiamo filiali in Brasile, filiali in India, filiali in Turchia, filiali in Cina. Ognuna di queste filiali evidentemente rappresenta un problema di inserimento in un contesto, che non viene realizzato ovviamente nello specifico. Tornando a quello che dicevamo prima della policy, non è un problema di low policy il problema del manager oggi. Il problema del manager oggi è un problema di high policy. Il manager frequenta i salotti giusti, frequenta i giri giusti, conosce le persone giuste, ha i contatti adeguati ed è in grado di riscuotere e di coordinare tutta questa ragnatela di contatti per il meglio dell'azienda. Questo possiamo, prego.
Quindi da questo punto di vista possiamo vedere il manager come colui che fa delle scelte strategiche per il benessere dell'azienda.
Teoricamente potremmo affermare questa cosa.
Mantiene quelle relazioni con...
Più che per il benessere, direi per il successo e lo sviluppo. Perché...
Mantiene relazioni con i diversi paesi dove poi verranno stampiate le aziende, oppure le
con i sistemi politici di riferimento, con i fornitori, con i sindacati, con tutti gli attori delle famose relazioni industriali. Di fatto oggi il manager più o meno fa questo. Vi ricordo che il manager è frutto di una divisione che ha messo piuttosto a mal partito il marxismo, che è quella fra direzione e capitale, ovvero sia il personaggio del quale si occupava Marx inizialmente non prevedeva l'esistenza di un manager, cioè il capitalista, l'imprenditore non è un manager, non è la stessa cosa, per quello vi dicevo distinguiamo. Il manager è colui che gestisce un capitale che è in mano a qualcun altro, nella fattispecie di solito agli azionisti. Quindi saprete, no, naturalmente, che c'è questo dualismo tra consiglio d'amministrazione e sfera manageriale, perché viene l'una scelta dall'altro e dialogano costantemente. Quindi nel mondo delle multinazionali odierne, questo oltretutto facilita lo sganciamento del manager da una competenza specifica, perché la competenza specifica ce l'hanno altri. Dal punto di vista del sistema come è concepito e percepito oggi e realizzato oggi soprattutto, il capitale ha bisogno di uno che riesca a farlo fruttare nel modo migliore possibile. Fondamentalmente questa è l'idea. Quindi il manager è colui che è in grado di avere, giustamente diceva il vostro collega, una visione strategica e di perseguirla attraverso un'opportuna trama relazionale. In qualche misura questo è quello che possiamo dire. Ce ne sono alcuni particolarmente di successo ed altri che invece hanno collezionato, soprattutto in Italia, una sfilza di fallimenti che avrebbe fatto impallidire un po' chiunque. Per altre ragioni, ovviamente relative al tessuto relazionale del quale stiamo parlando, vengono raramente chiamati a rispondere. Uno dei problemi però ha a che fare con quanto diceva appunto il vostro collega sul benessere o il progresso dell'azienda, e volevo ripetervi quello che avevamo detto la lezione scorsa. Ci sono una serie di sistemi che sono stati studiati perché ci si potesse accertare della buona volontà e dell'impegno del manager. Vi ricordo termini tecnici come Golden Share, tutta un'altra serie di benefits che vengono dati giustamente ai manager in questione. Che vuol dire? Vuol dire che il manager viene compensato, tra l'altro, con delle azioni dell'azienda della quale fa parte. L'idea generale di questo discorso qual era? Era quella dell'incentivo, ovvero sia tu ti impegni perché il valore della mia azienda aumenti e chiaramente fai anche il tuo gioco perché sei comproprietario dell'azienda stessa e di conseguenza puoi trarne profitto. C'è un lasso di tempo nel quale le stock options, scusate, mi sembrava che ci fosse un nome tornato, che le stock options possano essere riscattate e non prima di 2 anni, 3 anni, eccetera, a seconda da norma contrattuale, il che vuol dire che è un modo per fidelizzare giustamente il manager stesso, visto che non possiamo basarci sull'impegno etico, evidentemente, no? Perché sennò andrebbe un po' da sé. Siccome invece l'etica è un po' scarsa da questo punto di vista, allora facciamo in modo che ti convenga fare i nostri affari e i nostri interessi. Purtroppo nell'attuale sistema economico-finanziario non c'è una connessione accertata o accertabile tra valore azionario e rendita di funzionamento. Cioè non è detto che il valore azionario aumenti perché c'è una maggiore efficienza degli impianti. Anzi, come dicevamo l'altra volta e come trovate molto ben spiegato in Sennett, spesso e volentieri le cose vanno all'opposto, ovvero sia una serie di passaggi, una serie di procedure che sono oramai acclarate, abbiamo parlato anche l'altra volta se vi ricordate, quindi fusioni, cambiamenti organizzativi, delocalizzazione, interventi di facciata sulla struttura gerarchica, eccetera, 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 danno l'impressione alle borse di una futura capacità di produzione superiore e portano all'aumento della quotazione delle azioni, senza però che ci siano dei risultati. E i risultati non sono importanti. So se questa cosa non è molto facile da seguire, ma se voi avete un minimo sentito cosa succede nel mondo borsistico, non so se avete mai sentito parlare dell'attesa frenetica per le trimestrali. Bene, i trimestrali sono i risultati di gestione del trimestre, la famosa sindrome dei 3 mesi, la troverete un po' dappertutto nel libro in giro. Che vuol dire? Vuol dire che l'operato dei manager e delle aziende viene giudicato di trimestre in trimestre, il che chiaramente è un tempo estremamente contenuto. 3 mesi sono troppo pochi per poter avere la visione strategica di cui parlava lui. La visione strategica è una visione che si articola, no, nel tempo. Non puoi chiedermi di verificare una visione strategica in 3 mesi, perché è una follia. Quindi cosa succede? Che contro quella che sarebbe l'idea generale, il manager oggi come oggi ragiona molto più in termini di brevissimo periodo. Perché? Perché le borse apprezzeranno il suo operato se questo operato è, coerente con l'andamento delle trimestrali. E l'andamento dei trimestrali è influenzabile attraverso tutta una serie di strategie finanziarie che portano al nome di quella famosa finanza creativa della quale abbiamo parlato spesso e volentieri, perché ci sono nelle contabilità aziendali tutta una serie di canali attraverso i quali è possibile non far comparire certe cose in un certo momento, farne comparire altre, truccare quindi i bilanci e far sì che le trimestrali siano splendide, quando poi dopo dietro non c'è niente. I crack con i quali ci stiamo confrontando derivano esattamente da questo. Perché? Perché c'è chi riesce a truccare bilanci fino a un certo punto facendoti ritenere di essere in attivo di n miliardi e poi a un certo punto tutte queste belle manovre o vengono scoperte oppure arrivano al normale punto di esaurimento e si scoprono dei crateri di miliardi. Cirio è andato a finire così, Parmalat è andato a finire così, no? Questo è il punto. Perché il giudizio delle borse non è un giudizio, se riprendiamo le categorie di cui parlavamo la settimana scorsa, non è un giudizio d'uso, c'è niente a che fare, cioè le borse non giudicano sull'effettiva capacità concorrenziale della banca, scusate, dell'azienda, capite? Non c'è un giudizio realistico su quello che può essere effettivamente la performance e il miglioramento della performance, il tutto avviene a livello di codice, cioè questa azienda si è sottoposta a queste procedure e quindi sicuramente andrà meglio, anche se, come trovate in Sennett, queste procedure non fanno andare meglio quasi mai. Cioè tutte le diverse questioni del re-engineering, per esempio, no? Che è la modifica di tutte quante le procedure lavorative in perfetto clima tayloristico, evidentemente, no? Quindi il cambio delle procedure, l'adozione di altre strategie, altre parcellizzazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte queste cose hanno un ottimo effetto in borsa, ma non hanno lo stesso effetto nella prassi. Spesso e volentieri la prassi ne è penalizzata, perché questo re-engineering non solo comporta una modifica radicale nelle procedure, ma comporta sovente una massiccia disoccupazione, massicci licenziamenti di quadri che hanno un'esperienza, quadri che sanno le cose, soprattutto quando voi prendete, non so, due aziende più o meno simili, non so, due banche, tanto per fare un esempio che capita spesso e volentieri, che hanno tutto un sistema, due sistemi procedurali diversi, no? Normalmente quando una acquisisce l'altra trasmette tutto il suo know-how alla banca dov'era. Però in questo momento di raggruppamento vengono licenziate figure chiave nell'una e figure chiave nell'altra, per cui l'applicazione delle nuove procedure nella vecchia banca diventa un disastro, perché non c'è nessuno che sappia come si fa. Non c'è nessuno che sappia come si importano i dati da un sistema all'altro. Non so se capite questo discorso. Quindi nella prassi è una mezza catastrofe. Tant'è vero che trovate anche in coda al libro di Sennett tutta una serie di tabelle che vi documentano come tutte queste acquisizioni, queste fusioni, eccetera, eccetera, si siano poi ripercosse negativamente sul fatturato, sulla produzione. Okay. Il problema è che c'è uno sganciamento radicale tra quello che è il mondo finanziario e il mondo reale. Non so se avete sentito quando si parlava della crisi nel 2008, ma finché non intacca l'economia reale. Come, di che parliamo allora, di preciso? Ma poi dopo a un certo punto la crisi ha azzannato l'economia reale e grazie al ciufolo sta succedendo un macello, miliardi su miliardi bruciati da mattina alla sera, da qualche parte qualcuno pagherà, ci si chiede o no, tant'è vero che poi accade. Però nella percezione tra il reale e il finanziario c'è un certo gioco, non è detto, sono giochi di ragazzi, no? Quelli con cui spostano miliardi su miliardi in un batter d'occhio, però insomma li possiamo anche non ritenere reali da un certo punto di vista, che per certi versi è comico, se vogliamo, visto che si tratta di una scienza, ricordo. Quindi vedete che il problema del manager è un problema piuttosto interessante, cioè il manager è in qualche modo la cartina tornasole delle diverse richieste che vengono rivolte al sistema economico e del modo attraverso il quale questo tenta di rispondere. Quello che vediamo di fatto è una retorica, no? Una retorica che è la retorica appunto dell'imprenditore, la retorica del rischio aziendale, la retorica del successo, la retorica della produttività, che non trova riscontro nella prassi. Ovvero sia tutte quelle procedure che dovrebbero fare, no? Dovrebbero andare in questa direzione, di fatto poi non lo fanno. Alla prova dei dati. Famosi dati, no? Quelli che dovrebbero essere il modo per decidere e dirimere le questioni, in questo caso non vengono presi in considerazione. A Davos non si parla di dati. Sono belle pagine su Davos nel libro di Sennett che vi consiglio di vedere. Questo ci permette di parlare dell'imprenditore, perché appunto dicevamo una retorica, no? Ora, il bello della questione è che l'imprenditore lo trovate anche nel manuale di sociologia dell'ambiente. Cioè, è una cosa abbastanza interessante, quindi prendiamo come al solito due piccioni con una fava. Ovviamente lo trovate in Sennett e lo trovate nel manuale di sociologia delle organizzazioni. Chi è sta benedetta figura dell'imprenditore, del quale altro mito dei nostri tempi? L'imprenditore è colui che riesce a ricombinare le risorse a disposizione, le procedure a disposizione, con un atto creativo che gli assicura il successo sul mercato. Okay, l'imprenditore è quello che ha una buona idea, diciamo in termini un po' meno tecnici, e che cosa fa sto benedetto imprenditore in nome della sua idea? Rischia. Quindi due delle componenti essenziali della figura dell'imprenditore sono il rischio e la creatività. Questo evidentemente, qui parliamo di Schumpeter, non so se avete un minimo sentito il nome, che è uno dei principali sociologi economici della tradizione. Tutta questa serie di procedure che si innescano grazie ai gesti degli imprenditori hanno evidentemente delle conseguenze, tant'è vero che Schumpeter parla del capitalismo come del sistema nel quale vige la distruzione creatrice. E questo è quello che dicevamo anche le volte scorse, se vi ricordate, no? Se io devo adottare il laissez-faire famoso dei liberisti, nel senso di lasciare che il mercato distribuisca le risorse nel modo migliore, è chiaro che l'attore di questo fare sarà l'imprenditore, perché l'imprenditore è quello che vede la direzione, escogita le nuove procedure e quindi polarizza su di sé le risorse sottraendole agli altri. L'imprenditore di successo implica il fallimento di altri. C'è la concorrenza, that's business baby, come diceva Clinton. Quindi questa è la distruzione creatrice. È chiaro che questa distruzione creatrice va benissimo una volta che ne parli a livello teorico, perché c'è un tuo fascino. Quando sei quello licenziato, meno. Quando sai chi è quello che è licenziato, come dicevamo, chiaramente cosa accade in questi casi, tanto per darvi un'idea della scomodità della questione, che tu prendi un tagliatore di teste in outsourcing, come quello di Tra le Nuvole, e gli chiedi di licenziare 200-300 dei tuoi dipendenti, perché non hai il coraggio di guardarli negli occhi, perché bene o male li conosci, quindi non sono semplici numeretti, no? Non sono quelli per cui brindano quando ci sono i licenziamenti di massa le borse, ma sono, diciamo, delle persone, poveracce, le quali probabilmente non mangeranno da domani in poi o non avranno più un'assicurazione sanitaria, tanto per riprendere il tema di quello che dicevamo. Quindi l'imprenditore da questo punto di vista è una figura contraddittoriale. Da un certo punto di vista crea ricchezza, no? Indica in qualche modo il nuovo percorso da seguire. Se prendiamo la sociologia di Tard, è l'individuo geniale. Non so se vi ricordate più o meno Tard cosa dice. Il circolo dell'imitazione che viene interrotta a un certo punto da qualcuno che ha un'idea nuova e che fonda una nuova imitazione. Ecco, l'imprenditore rientra più o meno perfettamente in questo modo di vedere le cose. Come dicevamo, salvo il fatto che questa visione si fonda su assunti indimostrati. Uno è quello dell'autoregolazione dei mercati, come dicevamo, ovvero sia l'idea che il mercato sia in grado effettivamente, attraverso la distruzione creatrice, di allocare al meglio le risorse disponibili. Vi faccio presente, riprendendo quello che dicevamo la lezione scorsa, che questo discorso del mercato che alloca le risorse disponibili si fonda quasi assolutamente sull'idea del reinvestimento delle risorse stesse. Quello che dicevamo dell'imprenditore weberiano, no? Ovvero sia il mercato riesce a riallocare le risorse quando gli attori ce le rimettono. Ma se io uso il mercato per rastrellare le risorse e piammele io, è un po' difficile pensare che questa sia l'allocazione migliore, non so se voi siete d'accordo su questo, però io immagino che l'allocazione migliore voglia dire che quelle risorse che sono disponibili vanno a fare, no, cose utili per di più, non per 20 persone, credo, perlomeno dovrebbe essere. Però, come vedete, anche qui l'impulso e l'influsso delle, dei metatesti, diciamo, delle meta, dei metadiscorsi della, dell'etica, della religione, si fa sentire. Vale il discorso della ridistribuzione delle risorse quando qualcuno reinserisce le risorse nel mercato, ma se tu gliele sottrai, che fa il mercato? Che se distribuisce? No? Quando io ho 20 o 200 attori, i quali rastrellano risorse da tutto il mondo e se le intascano loro, come faccio a definire questa come la miglior distribuzione possibile? Come faccio a parlare della scarsità? È un problema abbastanza serio. Davos, forse non lo sapete, ma è dove si trovano regolarmente tutti quanti i più importanti esponenti della finanza internazionale per parlare e dirsi quanto sono bravi. Tant'è vero che l'ultima volta si sono anche autoassolti dalla crisi economica dicendo che loro non c'entravano niente. Evidentemente deve essere stata una contingenza astrologica o qualcosa del genere, ma loro, poveracci, meglio di sì potevano fare, e quindi questo ci dice molto. Allora è evidente che qualche piccolo problema ce lo pone questo tipo di approccio. Ovviamente, ripeto, il liberalismo si fonda su una serie di metavalori, no? Ovvero sia di valori che non sono suoi, erano lì perché ci stavano da prima, era il famoso lascito delle culture tradizionali, la qualità del lavoro, il fatto che io voglia lavorare al meglio, no? Ma non sta scritto che io voglio lavorare al meglio. In un clima soltanto economico io lavoro il minimo indispensabile per ottenere lo stipendio, perché è quella l'azione economica, vi ricordate? Minimo impegno, massimo risultato. Se io devo arrivare alla fine del mese, io mi impegno quanto basta per arrivare alla fine del mese, non faccio nulla in più, perché tu non me lo paghi, quindi non lo faccio. So se vedete la questione, no? Questa cosa, se viene applicata alla prassi, è devastante. Perché? Perché il capitalismo e il liberalismo contano sul fatto che tu comunque lavorerai perché hai il piacere del risultato ottenuto, ma loro comunque te pagano di meno. Come vedete c'è una distorsione da qualche parte, no? Perché devo lavorare di più se tu mi paghi un tot? Io pago, faccio proprio il minimo indispensabile, perché quella è l'azione economica. Come tu vuoi massimizzare le tue risorse, le tue spese, pure io. Allora io non ho nessun motivo di fare di più. A meno che tu non mi dai degli straordinari, per esempio. No? Hanno inventato gli straordinari esattamente per questo. Ma non li pagano più adesso. Ne pagano meno. Adesso è un privilegio per te il lavorare. Siamo arrivati a dei, come dire, a dei livelli di paranoia galoppanti. Però, come vedete, l'applicazione delle stesse regole del liberalismo a un contesto dove mancano i valori di fondo che non sono liberalisti ma venivano da altre parti, che erano non soltanto ovviamente l'etica protestante ma anche il gusto del ben fare, tutta una serie di riflessi qualitativi, no? La soddisfazione dell'aver ben fatto il proprio lavoro, ma è una cosa tua finché questo vale. Nel momento in cui questo non vale più perché non c'è più qualità ma c'è solo quantità, la questione comincia a diventare problematica, ovvero sia io faccio il minimo indispensabile. Mi hai educato da secoli a fare un ragionamento di costi e ritorni, per cui tu mi paghi 700, io faccio 700, basta. 701 non ha senso farlo, no? Perché dovrei fanatica. Quindi vedete che c'è in questo un aspetto retorico inevitabile, ma nella prassi i comportamenti sono radicalmente diversi, cioè c'è una grossa dissonanza cognitiva anche all'interno dell'ambito economico. E questo ce lo segnala non solo tutta la serie di considerazioni che vi ho appena esposto, ma anche un'altra figura vincente nel mercato di oggi, che è il franchising. Cos'è il franchising? No, non proprio. Come lo definiamo?
L'acquisizione del marchio.
L'acquisizione del marchio, la gestione di un'idea altrui. La possiamo mettere così? Direi di sì, no? Vuol dire che tu, McDonald's, hai avuto un'ottima idea sul come fare a fare soldi e io allora non mi faccio venire un'altra idea, ma copio la tua. Quindi, come vedete, già qui la retorica dell'imprenditore va a farsi fottere, perché dov'è il rischio? Il franchising è la negazione del rischio imprenditoriale. Il franchising è: hai avuto una buona idea, io non ci metto più nulla del mio, copio la tua idea e basta. E la copio nel dettaglio. Proprio nel dettaglio, perché McDonald's ha i protocolli di cui parlavamo la volta scorsa, cioè i famosi faldoni con i tre anelli, nel quale c'è scritto che devi avere un negozio con delle caratteristiche, nel quale metterai dei mobili fatti in un certo modo, con dei colori in un certo modo, e nient'altro. Né ti potrai azzardare a usare il marchio McDonald's per qualcosa che non sia autorizzato da McDonald's. Per cui tu, quando gestisci un qualcosa in franchising, non sei un imprenditore. Sei un gestore, non hai neanche la proprietà delle cose, perché tu hai pagato un tot e ti hanno dato le stigliature, ti hanno dato le tecnologie, ti hanno dato i metodi, tu di tuo non fai niente. Dov'è questo imprenditore creativo? Me lo devo essere perso per strada.
Creativo è stato chi l'ha vendato.
È stato McDonald's, uno, fine, ma tutti gli altri? Eppure se voi andate a vedere le percentuali di impresa e di investimento di oggi, la percentuale dei marchi in franchising è esorbitante rispetto a qualunque altro genere di impegno. Quindi, come vedete, la retorica del capitalismo è il capitalismo stesso che la svuota di significato, perché queste figure non sono imprenditori. Non so se questo è chiaro. Cioè, l'imprenditore in senso tecnico è colui che rischia il suo, come tutti i nostri brillanti furbini, furbetti e furbastri. Ma c'è qualcuno che ha mai rischiato qualcosa di suo? No. Rischiano i soldi delle banche, i quali le pigliano da noi, quindi siamo noi gli imprenditori in ultima analisi. Cioè, l'imprenditorialità diffusa in Italia è il fatto che noi paghiamo i debiti di quelli che rischiano. Se loro vincono, però, non ci restituiscono nulla. Quindi c'è un sistema un po' così che funziona a stento. Ma l'imprenditoria, come viene descritta nei testi e come è, come dire, diciamo, la base per questi bellissimi discorsi, che per carità, in una certa fase, nel protocapitalismo, i famosi capitani d'industria, no? Non è un caso che ci siano dei termini di un altro genere. Ecco, quella parte lì non ce l'abbiamo più. Perché questo accento sulle procedure, questo accento sulla burocrazia, questo accento sul controllo e la previsione, di fatto ha svuotato di senso l'attività imprenditoriale. Perché vi rendete conto, credo, che se tu esageri con la previsione e il controllo, non crei più. Perché l'attività creativa, come dice Schumpeter, è connessa col rischio. Per cui se tu vuoi sottrarre rischio alla tua attività, alla fine replichi il già fatto. Guardate il cinema. Pochi film nuovi, tutti sequel. Remake. Siamo sempre lì. Cioè non si va avanti, perché un film nuovo è rischioso, evidentemente. Allora perché devo investire i miei fondi su qualcosa che potrebbe non tornarmi? Se io invece ho fatto 7 episodi di Il Bimbo va in città o quello che è, sono andati tutti a 7, faccio l'ottavo, buonanotte suonatori. Però vedete che la stasi, cioè la stasi qui, altro che noi parliamo tanto di mutamento, di progresso, tutte queste stupidaggini, ma se ci guardiamo intorno, non c'è. No? Allo stesso la musica, stanno uscendo miriadi di dischi di cover, fanno tutti le cover. Prendete un qualunque cantante bravissimo o Scarparo, se ne esce con un disco di cover. È buffa sta cosa, no? Nessuno scrive più musica nuova. O fai in copia e incolla, o replichi, oppure fai i giri, fai tutta una serie di cose, ma è sempre quello il canovaccio. Si è fermato tutto, pure lì. Come vedete, non è casuale che noi parliamo sempre di creatività, perché la creatività non c'è più. Perché tutto sommato la creatività attinge in altre sfere, no? Attinge nel rischio, nell'imprevisto, nell'inatteso, tutta una serie di cose che il nostro modus mentale, il nostro letto di Proguste, celeberrimo, ha espunto dalla realtà. Noi non vogliamo rischiare mai. Credo che quella famosa reclame che vi ho detto l'altro giorno, non so se vi ricordate, no? Voglio una vita spericolata, la sera bellissima, la mattina spettacolare, mi faccio una bella assicurazione. Direi che la dice lunga. Non vuoi rischiare niente, però vuoi essere assicurato dalla mattina alla sera sempre, qualunque cosa, coperto, protetto, però poi ti fermi, che chiaramente dove vuoi andare. Quindi vedete che la cultura da un certo punto di vista ci dice una cosa, retorica mediatica, retorica politica, tutta una serie di cose, ma nella prassi questi comportamenti mancano radicalmente. E per voi questa cosa invece dovrebbe essere di stimolo, perché nonostante tutto, no? il mercato del lavoro reagisce a questa situazione producendo nuovi impieghi. Credo di avervi già detto che il 70% dei lavori censiti dall'Istat negli ultimi anni è atipico. Che vuol dire atipico? Ci stavo un'altra volta nel famoso residuo paretiano, no? Atipico dovrebbe essere l'8-9%, se il 70% è atipico dobbiamo modificare i criteri perché non ha più senso. Come dici, il 30% è tipico e il 70% è atipico non vuol dire niente. Il 70% di suo deve essere tipico, perché se è il 70%, no? Vedete le strategie con le quali usiamo le parole, no? 70% sono atipici, vuol dire che non c'è più niente di tipico per casa mia, no che quelli sono atipici, perché se solo il 30% dei nuovi impiegati vanno a fare cose che erano già state fatte prima, evidentemente c'è un problema a livello strutturale. Però vedete che questo 70% di atipici, per altri versi, una famosa ottica e test del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, significa che c'è spazio per chi vuole, per chi ha una buona idea, per chi vuole provare, per chi vuole in qualche misura uscire dal box delle prassi già consolidate, no? Perché quei lavori atipici non sono ovviamente franchising, tanto per dirne una. Per cui, e venendo alla ricaduta pratica di questo ragionamento per tutti voi, entrare nell'ottica della imprenditoria vera, soprattutto per chi si muove in un settore come questo, che è in stato nascendi, come direbbe Alberoni, è un'ottima opportunità, perché vuol dire che nella sicurezza, per come è concepita oggi e per come verrà concepita in futuro, c'è spazio per delle idee, perché non ci sono tutti questi modelli già consolidati, non ci sono delle autorità di riferimento che sono in grado di più o meno impedire nuovi approcci e via discorrendo. Il problema è che voi dovete pensare in modo creativo. E torniamo alla famosa questione della cultura soggettiva di cui abbiamo parlato, perché è evidente che c'è una collisione tra creatività e cultura soggettiva da questo punto di vista, no? Perché è evidente che la creatività da questo punto di vista deriva dall'utilizzo originale di strumenti cognitivi, non ci sono altri modi. Chiaro, c'è un sapere tecnico, per carità, c'è un sapere che implica la conoscenza delle tecnologie, l'evolversi di queste, eccetera, eccetera, ma l'uso delle tecnologie, il modo attraverso il quale vengono proposte, i servizi che possono essere proposti con queste tecnologie, non ci sono, li dovete fare voi. So se questa cosa vi è in qualche modo chiara. Cioè, è evidente che attualmente nel settore lavorativo ci sono enormi zone grigie, dove non sappiamo cosa accade, perché ci sono nuove richieste da parte del mercato, ci sono nuove richieste da parte della società, ci sono temi delicati come la sicurezza, giusto appunto, che possono essere affrontati da una miriade di punti di vista, non necessariamente da quello che si è applicato fino ad oggi, e che, se posso dire, non mi pare funzioni un granché, visto che continuiamo ad avere un allarme di sicurezza in filo all'altro, per cui evidentemente c'è qualcosa che si può fare di più. Il titolo a fare ciò è vostro, perlomeno dovrebbe esserlo. Triste questa prospettiva, no? Sentito, brutta cosa, sembrava flabbia. Allora, domande? Che è? Mezzogiorno e un quarto. Facciamo un altro quarto d'ora e andiamo via, o volete fare un break? Facciamo un altro quarto d'ora e andiamo via. Ok. Allora, vediamo su quello che abbiamo detto fino adesso, domande? Tutto abbastanza chiaro? Vi ricordo, da un punto di vista pratico, che sarebbe opportuno che riutilizzaste questi materiali il prima possibile. Cioè, cercate di ripeterli, non dico sto pomeriggio, ma anche stasera, insomma, ecco, qualcosa di abbastanza rapido, perché altrimenti ve li perdete. Questa cosa, questa comprensione, che mi lusinga per certi versi, per quanto non mi convinca tantissimo, ma è qualcosa che tende a scomparire, domani non vi ricordate più niente. Se invece ribattete il ferro finché è caldo, può darsi che qualcosa resti, senza poi doversi sbattere troppo in sede di studio ulteriore. Allora, quindi abbiamo visto il discorso del manager, poi lo approfondiremo un po' meglio quando parleremo del total quality management, che è un'altra cosa, però mi pare che era rimasto in sospeso il discorso del valore d'uso e del valore di scambio, erro? O l'avevamo finito?
Però invece era un'altra cosa, era il riconoscimento, l'avevamo lasciato.
I riconoscimenti, più o meno eravamo da quelle parti. Allora, vi ricordate più o meno quello che avevamo detto in quell'occasione? riconoscimento, modello di successo, tutte quelle cose di cui parlavamo, dell'intervento della pubblicità su certi schemi cognitivi e via discorrendo. Quindi tutto quello che è un livello ulteriore del consumismo, in ultima analisi. Nel senso che noi ci troviamo in un sistema nel quale si è detto che possedere merci porta alla felicità, detta proprio in soldoni. Abbiamo visto l'altra volta che perché la gente acquisti queste merci, però, bisogna trovare un modo per convincerla, perché quello che potrebbe essere l'ovvio sistema, il fatto che la gente ne ha bisogno, non è decisamente sufficiente. No? Tu devi desiderare più merci di quelle che ti servono praticamente. Mi ricordo l'esempio della zappa, discorso sul mercato, la zappa, tutte queste cosette qui. Quindi cosa succede? Che a un certo punto queste merci vengono costruite in modo diverso, vengono a sedimentare dei significati che non sono loro propri. Bisogna evocare dei bisogni e poi, quando anche questi bisogni sono soddisfatti, bisogna evocare dei desideri. Questo poi lo capiremo un po' meglio quando andiamo avanti con la parte più organizzativa, però intanto è una buona cosa saperlo. Per cui io mi devo chiedere perché desidero qualcosa a sto punto. Siamo arrivati all'understatement più assoluto, se non al ribaltamento di questa logica. Non so se avete visto l'ultima reclame della Ferrarelle. Per chi vede il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Ama ciò che sei. Parliamo di un bicchiere d'acqua, vi faccio presente. C'è un mondo di filosofia là dentro per un bicchiere d'acqua. Ma una delle frasi è: per chi è contento per ciò che è e non per ciò che gli manca. Anzi, per ciò che ha e non per ciò che gli manca, che è la frase che mette la tomba sul capitalismo e sul consumismo, perché sta frase detta così dice: allora, se sono contento per quello che ho, arrivederci, posso andarmene spazzolando come mi pare, voi non mi servite più a niente, no? Quindi vedete che nella ricerca frenetica di intercettare una qualche vicinanza con quelli con i quali comunicano, i creativi stanno dicendo delle cose che non stanno né in cielo né in terra, no? Perché qui per il bicchiere d'acqua, che vuoi dire, per carità, l'acqua ha tutto il mio rispetto, ma insomma, vuoi dire, santa Madonna, per vendermi un bicchiere d'acqua mi si chiama in ballo l'Iliade, l'Odissea, i grandi filosofi, manca poco Eraclito, ci sono tutti per un bicchiere d'acqua. E tu dici: vabbè, ho capito. Ma il bello di quello che ti dicono è esattamente la negazione di tutto l'assunto culturale nel quale stanno. No, come quell'altro che mi voleva vendere la macchina, se nella vita ci fosse un pizzico di follia. Mortacci vostri, ma come? Sono dieci anni che andiamo avanti a sopprimere qualunque cosa che non sia proprio normalizzata dalla nostra vita, e poi mi arrivi tu che vuoi vendermi una macchina, tra l'altro, che voglio dire, è proprio, no, quanto di meno folle mi possa venire in mente, e mi parli di un pizzico di follia. Siamo a dei livelli assolutamente fantascientifici nella comunicazione del marketing. Ma perché? Perché, come dicevamo l'altra volta, ormai nella vendita si intercettano altre dimensioni che non quelle, come dicevamo, del... Che succede, ragazzi? Parliamone. No? Parlate fra voi, com'è? Allora, dicevo, nella vendita si intercettano delle dimensioni che non hanno un accidente a che fare con le merci. No? Questo, se vi ricordate, lo dicevamo quando parlavamo del venditore di McDonald's che c'è il nome proprio, tutta questa serie di strategie che vanno a intercettare cosa? Vanno a intercettare di fatto un'esigenza relazionale. Ovvero sia, credo che ne siate abbastanza al corrente, ma noi sappiamo che al tempo attuale ci sono grossi problemi di relazione. Abbiamo grossi problemi di relazione perché? Perché la flessibilità famosa di cui parla Sennett, cosa implica tra le altre cose? Abbiamo visto alcune dei portati, ma ce n'è uno del quale non abbiamo ancora discusso più specificatamente, ed è la libertà da legami. Cioè, tu, per essere flessibile, nel senso che viene richiesto dal sistema economico, non devi avere nessun tipo di legame che ti trattenga. Dicono gli inglesi: no strings attached. Eh?
Non ho capito,
per essere flessibile. Ah, sì. Cioè, flessibile vuol dire che tu vai dove ti mando, no? Per cui se tu sei di Catania, a me serve che lavori a Pordenone, parti da Catania e vai a Pordenone. Arrivederci, sì. Grazie. Perché questo possa accadere, però, che cos'è che non deve più esserci?
Le radici.
Cioè, tu non puoi essere radicato in un contesto, perché se sei radicato in quel contesto, quando io cerco di levarti, non vieni, no? Che è quello che succede in Italia, ovvero sia in Italia molti si spostano, ma molti altri no. Perché l'Italia è un paese dove la cultura è semimoderna, se vogliamo. Cioè, noi abbiamo ancora oggi, nonostante tutte le crisi di cui si parla, un tessuto relazionale primario. E con primario intendo evidentemente costituito da coloro che sono insostituibili, insomma questo dovremmo averlo detto l'altra volta, quindi coloro che non possono essere scambiati con altri, quindi gli amici, i parenti, gli affetti, tutta questa sfera di unicità che ci circonda, che però è contraria alla flessibilità, è un altro dei problemi del carattere, no? Un altro dei problemi della corrosione del carattere, perché io per essere flessibile non devo avere nessun rapporto qualitativo, un'altra volta, perché quel rapporto qualitativo tende a trattenermi, no? Se io ho piacere di vedere una persona e questa sta qui, non posso andare a lavorare lì indenne, o sto male oppure rinuncio al lavoro. Non so se avete visto un film che si chiama The Family Man, tempo addietro, Nicolas Cage, se non vado errato, che si sveglia il 26 mattina a dicembre da solo in una stanza d'albergo e va a firmare un contratto, che è una cosa che tu te spareresti, no? Anche lui. Quindi se voi vedete nella retorica del cinema sul manager, sull'uomo di successo economico, è uno di solito che è un infelice. Tra le nuvole è così, non so se l'avete visto, l'ultimo è George Clooney, è così, questo è un poveraccio, vive in aereo, lui casa mia e l'aeroporto, insomma, vedi, per carità, può essere divertente, una, due, tre volte, a un certo punto ti fiacca le gambe, ma è questa la persona di successo. Cioè l'uomo flessibile è un uomo che non ha rapporti primari, perché i rapporti primari vengono visti in questa strana retorica della libertà soltanto come un ingombro, no? Allora il nostro problema è, mi dica? Sentito un bicchiere d'acqua. Allora, dicevamo che i rapporti primari nell'ottica della flessibilità vengono visti come ostacoli, no? E di conseguenza devono essere soppressi. Deve emergere un tipo d'uomo per il quale il rapporto primario non è importante. Dicevamo l'altra volta, se vi ricordate, che questo tipo di retorica poi si trova in tante situazioni di tutti i giorni, no? Per esempio il fatto che il rapporto primario venga intercettato dal venditore di hamburger che si chiama Flora. Quindi un rapporto primario atipico, tanto per rimanere nell'atipico, non è un rapporto primario, ma mi viene suggerito che lo sia. Perché? Perché io in qualche misura diffondo il clima del rapporto primario nella società, non ti do un rapporto primario, ma traggo dalla tua esigenza di rapporti primari una valorizzazione per le mie merci. Per cui tu vieni, conosci Flora, vedi Flora, ti senti in qualche modo soddisfatto e compri con più gioia il tuo hamburger, che è uguale agli altri 12 milioni di hamburger che vengono prodotti in quel momento nel franchising in questione. Ma allo stesso tempo tu non hai più un amico che è uno, ma c'hai gli amici su Facebook, che sono comodissimi perché puoi accedervi da qualunque luogo.
Non c'è più la relazione.
Lei è atipica, però voglio dire, nella gran parte dei casi, la funzione del social network da questo punto di vista è coerente con la flessibilità, perché il social network ti permette di essere collegato ai tuoi amici pur stando dovunque. Per cui se tu sei soddisfatto dei tuoi amici su Facebook, puoi stare benissimo a San Francisco, a Toronto, a Canberra, a Catania, è lo stesso, tanto stanno lì, no? Il posto dove vi incontrate è virtuale, a posto, quindi tu sei flessibile, puoi andare in giro. Ho risolto il problema delle tue radici. La domanda è vero che ho risolto il problema delle tue radici?
No.
Ecco. Perché, come dicevamo la volta scorsa, il rapporto primario ha un potenziale in termini di riconoscimento che non hanno gli altri rapporti. Ma la domanda a monte è: cos'è il riconoscimento? Perché pure qui possiamo domandarci. Il riconoscimento è il fondamento dell'identità. ovvero sia la grandissima parte dei filosofi, psicologi, pensatori assortiti dell'oggi riconosce che l'uomo non esiste senza gli altri. L'uomo da solo non c'è. Ovviamente su questo si innescano tutta una serie di gradazioni discutibili, nel senso l'uomo esiste soltanto perché ci sono gli altri, l'uomo esiste perché ci sono gli altri e c'è anche lui. Io propendo ovviamente per la seconda ipotesi, il che vuol dire che la mia identità soggettiva, cioè il mio essere unico, dipende in parti dinamiche da me e dagli altri, ovvero sia io sono quel che sono perché sono io e perché sono in rapporto con certe persone. E questo rapporto con gli altri mi conferma la mia esistenza, in qualche misura mi conferma che ci sono, che esisto e che sono in qualche misura degno di importanza. La dignità, come vedete, è un termine che torna spesso e volentieri, e gli amici e i rapporti primari sono quanto di più efficace in questo senso, perché come vi dicevo l'altra volta, il rapporto primario ha a che fare con me non per motivi ulteriori, ma perché vuole stare con me. Non so se questo è chiaro. Il partner, l'amico, i genitori, vabbè, diciamo un po' meno, ma comunque, tutti questi trattano con noi, hanno a che fare con noi esattamente perché noi siamo noi, non perché siamo qualcos'altro, non perché siamo docenti, non perché siamo muratori, non perché siamo manager, non importa questo. Quello che conta è che è implicata in tutto questo appieno la nostra sostanza soggettiva. Per cui se io voglio stare con un mio amico posso starci anche seduto ore senza dire una parola, ma io sto bene. E basta. Non c'è un ulteriore motivo. Il motivo per cui non si capiscono le famose storie del muretto, no? Le telefonate silenziose, è che noi siamo diventati talmente utilitaristi che la domanda è: che te frega di stare al telefono con uno senza parlare? Ma perché è un problema di contatto umano. È un problema di riconoscimento. È un problema di conferma reciproca nell'esistenza e nell'importanza. Questo è quello che succede quando tu hai un rapporto di qualità con qualcuno. E questo rapporto di qualità con qualcuno è fondamentale, perché tu sei perennemente in dubbio. Vi ricordo, come abbiamo detto parlando degli status acquisiti e degli status ascritti, che noi oggi siamo quasi interamente costituiti sulle nostre scelte. Non c'è niente di stabile, no? Quindi questa instabilità fondante che noi viviamo la possiamo in qualche misura arginare soltanto grazie agli altri. Sono gli altri che ci rassicurano sul fatto che tutte le varie scelte che abbiamo fatto ci hanno portato a essere un qualcosa di valido, di degno. Senza questo noi abbiamo un perenne dubbio, quella incertezza di cui parlava Sennett di radice religiosa, noi la riecheggiamo da un punto di vista pratico, ovvero sia tutte le scelte che facciamo sulla nostra vita, essendo fatte da un soggetto debole, che valore hanno da un punto di vista di sostanza? Cioè chi sono io? Capite? Se non c'è qualcuno che mi conferma che ha piacere a stare con me e che mi trova degno d'attenzione, d'amore, d'affetto, degno del suo tempo, io non sono sicuro di esserci. Se andate a prendere la narrativa contemporanea, il famoso enigma sogno o son desto è dappertutto. Che ne so io che è vera sta vita e non è un'illusione? Tutta una serie di cose che sono fondanti per il clima di incertezza attuale. Capite? Nel momento in cui noi escludiamo il riconoscimento dalle pratiche degne, dalle pratiche positive e valorizzate, noi destabilizziamo l'intero edificio del soggetto moderno. Perché il soggetto moderno non è autonomo, come ci stanno dicendo. Il soggetto moderno esiste solo in relazione con gli altri, che è la Wechselwirkung di Simmel, se vi ricordate, no? Tant'è vero che gli autori di riferimento di Simmel sono Goethe, Schlegel, tra l'altro tutti pietisti, come se non bastasse, ma comunque è lì il tema. Il tema forte è quello, ovvero sia tu esisti perché qualcun altro ti conferma che esisti e tu ovviamente nello stesso tempo confermi lui. Ma nel momento in cui tu consideri gli altri esclusivamente da un punto di vista strumentale, ovvero sia tu frequenti lui perché lui ti porta da lei e lei ti permette di, tutto questo cade, perché non c'è nessun tipo di conferma ontologica forte. Cioè, perché tu stai parlando con me? Perché sono io? O perché ho i soldi, perché ho il ruolo, perché ho il potere, ho le macchine, la droga, tutte queste cose qui che con me non hanno niente a che vedere. Capite dove è il punto? Cioè, se gli altri mi seguono perché... Perché mi seguono? Perché ho successo? Questo è il punto. Non so se avete mai visto Dirty Sexy Money. Peccato, perché è molto carino. La famiglia più ricca degli Stati Uniti, e i figli normalmente tendono a presentarsi con altri nomi, perché quando gli dici perché non ti presenti come Darling, quelli ti dicono perché poi vengono tutti a cercarmi per i miei soldi. E quindi, come vedete, anche lì c'è una forma di problema, no? Il ricco ha perennemente questo problema oggi. Perché mi frequentano? Perché ho i soldi o perché sono una persona degna di frequentazione? Questo è quello, è il problema. Infatti la grandissima parte dei rapporti non dà molto, perché vengono costruiti su basi strumentali. Cioè, se io frequento gli altri solo perché mi fanno comodo, uno, ritengo che loro frequentino me perché io gli faccio comodo, quindi io devo cercare di far comodo. E come vedete, la faccenda dell'utilitarismo, no? Aumenta. Quindi io, per rendermi carino, per rendermi disponibile, per rendermi famoso, accettato, faccio cose, no? Non sono io che conto, come dire, a me, se fossi solo me non mi vedrebbe nessuno probabilmente, puoi dirti. Questo è il problema profondo del riconoscimento, capite? È un problema di sostanza soggettiva, e ovviamente anche un problema di cultura soggettiva, perché tutto retroagisce, come dicevamo, per cui è più probabile che tu in qualche misura sia interessante, piacevole, attraente se hai una certa sostanza soggettiva, se sei in grado di trasmettere questo, no? Perché tu essere scelto da qualcuno che a sua volta tu ritieni degno innesca un processo positivo, una sinergia positiva, no? Quello è il punto. Essere scelto da uno che ti vede soltanto in termini di conto in banca, macchina, amici, droga, ampicci e imbrogli, a te non dice nulla. Allora come fai a reagire a questa strategia? In modo, l'unico modo noto, in modo quantitativo: moltiplichi le amicizie. Per cui hai giri di centinaia di persone, hai migliaia di amici su Facebook, sei sempre dappertutto, non perdi una festa che è una, eccetera, eccetera, eccetera. Il presenteismo, da questo punto di vista, deriva da qui. Deriva dall'esigenza di avere costantemente delle conferme, perché come le giri ti senti improvvisamente dimenticato. Non ci sei più, scompari. Per cui tendi a, come dire, presentarti, tendi a esserci, tendi a essere presente nel centro delle cose, perché quel, tutto quel turbine in qualche modo ti si un po' appiccica addosso. Questo però, come dicevamo, segnala un'esigenza profonda, perché dire che i rapporti primari non sono importanti è una cosa, che poi uno effettivamente riesca a superare l'importanza del rapporto primario è un'altra. Per cui di fatto l'inno alla flessibilità, all'uomo imprenditore di se stesso e tutto quello che si sente in quest'ultimo periodo, cosa genera? Genera una diffusa esigenza di rapporti primari che non viene soddisfatta nella prassi, ma viene soddisfatta attraverso altre strategie. Queste strategie sono la fidelizzazione al marchio, i social network e tutta un'altra serie di modi che rendono monetarizzabile questo tipo di inquietudine. Quindi l'ultima frontiera alla quale siamo attualmente esposti è questa, ovvero sia che ci vengono venduti degli oggetti, perché attraverso questo processo di vendita si stabilisce un rapporto che sembra un rapporto primario, e quindi noi attraverso questo rapporto riusciamo in qualche modo a compensare l'assenza di rapporti qualitativi all'interno della nostra vita. Credo che di questo però parliamo domani.